Babino cascato.
Allora, la salsa tonnata. Ecco il latte senza lattosio. Poi l'olio di arachidi. Vediamo, dove sono le patatine?
Rick, che ci fai qui?
Ehi, beh, Fede, faccio la spesa.
Ma dai, i filosofi fanno la spesa adesso.
Sì, sai, anche i filosofi fanno la spesa.
Ma poi, da MD.
Certo, MD è la catena che trasforma il concetto di discount. MD riesce a unire la convenienza ad una proposta di alta qualità. Eccellenze italiane, prodotti di prima scelta, il tutto con un occhio rivolto sempre al consumatore. Insomma, un filosofo prima di tutto vuole fare la spesa dove i buoni valori sono al primo posto. Quindi vengo sempre da MD. Scarica sul tuo dispositivo l'applicazione MD SPA, dove puoi scoprire tutti i vantaggi di MD. Ciao a tutti e bentrovati qui su Daily Cogito per quel momento del mese in cui vi parlo dei miei preferiti, consigli su libri, film, serie TV e tante altre cose. Quindi non perdiamo tempo e lanciamoci in questo episodio come sempre dopo la sigla.
Daily Cogito, il podcast per tutti e per nessuno. Puoi amarlo, puoi odiarlo, ma non puoi ignorarlo.
Siamo qui con questa puntata che è sempre un po' uno spartiacque di respiro fra tutti i contenuti pregni di cose grevi e interessanti, e oggi invece vi parlo delle storie altrui, quelle che ho letto, quelle che ho visto, ascoltato, e insomma spero che possano essere anche dei buoni consigli in vista del vostro Natale, delle feste, perché un libro è sempre bene che venga regalato durante le feste di Natale, ma non solo, film, serie TV. Oggi non parliamo di videogiochi perché ho avuto veramente poco tempo per giocare a cose nuove, sto ancora dentro la mia nuova run di Bloodborne, se tutto va bene la finisco questa settimana, però ovviamente insomma la sto giocando più per fare lo special cogito, quindi arriverà lo special cogito a inizio anno, però videogiochi non ho giocato a niente di più che quello. Però abbiamo un sacco di roba comunque interessante, e vi ricordo come sempre, soprattutto con i libri, che in descrizione troverete una serie di link che sono affiliate ad Amazon, quindi se i libri che vi consiglio vi interessano andate a sentire e a vedere il link in descrizione, perché comprando da quei link voi non spendete un centesimo in più ma state sostenendo il nostro canale, perché noi prendiamo una piccola commissione direttamente da Amazon, che è la commissione pubblicitaria, che è una bella cosa. E quindi direi di non perdere tempo e lanciarci subito in questa nostra nuova puntata dei preferiti del mese, partendo con una citazione del primo libro che vi consiglio. Che cosa ne sarà di tutto quanto tu hai accumulato e che c'è dentro di te? Così tanto, tanto. Un incredibile deposito di ricordi e abitudini, di domande procrastinate, di risposte tremebonde, di riserve, moti interiori, tenerezze, durezze, è tutto, tutto qui. Che cosa ne sarà quando in te la vita si sarà spenta? La sproporzione di questo accumulo è tutto per niente? Queste sono parole molto dure di un uomo strano, e sono le parole di Elias Canetti in un libro che è uscito l'anno scorso e che ho recuperato proprio in questi giorni, e che è Il libro contro la morte. Mi è piaciuto talmente tanto che io l'ho preso a Roma come libro fisico, e poi in questi giorni di quarantena, che sta, speriamo per finire, visto che domani ho il tampone di uscita, incrociamo tutte le dita che sia negativo, in questi giorni l'ho preso anche in ebook, perché il libro l'ho lasciato in studio, avevo bisogno di prendere citazione, quindi me lo sono preso anche in ebook, ne è valsa la pena. È un libro bellissimo, e io ho un feticismo per i libri incompiuti, ma non incompiuti perché uno inizia a scriverlo e poi lo lascia là. No, perché uno vorrebbe scriverlo ma non comincia mai a scriverlo, eppure rimangono centinaia di pagine di appunti, aforismi. Il libro contro la morte era il libro che Elias Canetti progettava da anni, decenni, per 30 anni. Ha pensato a questo libro e per 30 anni, anzi 40 anni per la precisione, ha accumulato appunti che poi voleva riordinare in un libro che non è mai emerso. E quindi noi oggi possiamo leggere gli appunti. E negli appunti c'è un'onestà, spesso anche una visceralità, che in qualche modo mi disturba in modo positivo. Io di Canetti ho letto tantissimo, è un autore straordinario, Auto da fè, poi Massa e potere, Parti sotto le bombe, insomma è un autore veramente fenomenale, e questo libro mi mancava. Anche perché, cosa volete, io negli ultimi 2 anni, lo sapete, ho ragionato molto sulla morte, ne ho fatto tanti daily cogito. Il libro Contro la morte, questo libro in cui Canetti voleva dare la sua formula per sconfiggere la morte, che sembra una roba un po' pretenziosa, è un libro veramente, veramente onesto e prezioso. Leggetevelo perché merita. E peraltro è uno di quei libri che non devi leggere da pagina 1 a pagina 400, ma puoi tranquillamente consultare, sfogliare, usare come serie di spunti. Io stesso non l'ho ancora letto tutto, però ne ho letto una grandissima parte, prendendo una montagna di appunti. E peraltro è un libro che mi è servito anche moltissimo alla stesura del mio nuovo libro, che uscirà per Feltrinelli ad aprile, che ho finito di scrivere proprio in questi giorni. Non posso dire ancora nulla, però questo è un libro che mi ha dato proprio quegli elementi che hanno completato alcuni ragionamenti nel libro, quindi ve lo consiglio, bellissimo. Poi Canetti, ripeto, è un genio, se non lo conoscete cominciate ad avvicinarvi, magari partendo con Auto da Fè. Dopodiché c'è un altro ebook, questo è in inglese, perché ancora, da quanto ne so, non c'è la traduzione in italiano, ed è di Richard Rorty, l'abbiamo citato con Michele Boldrin, ed è Pragmatism as Anti-Authoritarianism, il pragmatismo come anti-autoritarismo, ed è una serie di conferenze di Richard Rorty. Anche questo è un libro che per me è prezioso. Io ho avuto un'infatuazione molto forte con Rorty durante l'università, soprattutto il periodo post-universitario, con i pragmatisti in generale, Peirce, Dewey e via dicendo. E Rorty è stato folgorante. E questo libro, secondo me, esprime proprio ciò che mi portò ad infatuarmi di Rorty, cioè essere pragmatici è l'unico modo sicuro per non essere preda dell'autoritarismo, perché la verità, la metafisica, i concetti trascendentali come quello di anima, di Dio, sono intrinsecamente autoritari. Mentre basarsi sull'esperienza, sui segni, sulle tracce, sull'empirismo, ti permette di non basarti mai sulle autorità di alcuni, dei sacerdoti, dei papi, degli esperti, dei guru, ma poi sviluppare la tua visione del mondo. Ovviamente, se invece io invece credo in Dio, nell'anima, non posso riscontrare nella realtà empirica queste cose, quindi dovrò sempre rifarmi a qualcuno che, facendosi in qualche modo mediatore di questa realtà, mi dice cosa pensare della mia anima, del bene, del male e tutto quanto. Questa è una bellissima raccolta di saggi che spero vengano tradotti presto in italiano, se non è già stato fatto, a quanto ne so, io ripeto, non credo. Per chi invece mastica inglese ve lo consiglio, perché è veramente molto molto interessante. Poi un libro che volevo recuperare da molto molto tempo, ed è di Georges Gurdjieff, ed è Incontri con uomini straordinari. Ora, Gurdjieff è proprio considerato uno di quei guru, perché ha fatto, diciamo così, breccia nell'ambito spirituale per tantissime persone. Gurdjieff è portato in palmo di mano da tantissimi che si occupano di spiritualità in senso ampio, mettiamola così. E questo è un libro che mi è piaciuto, è un libro molto interessante, si sente che dietro c'è una mente dalla grande intelligenza, cioè questo è veramente un personaggio intelligente. Ovviamente, come tutti i libri di questi personaggi, alterna la parte che secondo me ha un valore importante, che è quella dell'aneddoto, quella del racconto, a parti invece molto molto retoriche, dove lui vuole dirti cosa pensare di quella cosa che ti ha raccontato. E questa roba a me piace un po' di meno, ecco, però mi rendo conto che il ruolo del personaggio è quello. Sicuramente comunque un libro interessante che può arricchirvi, perché dentro ci sono tante cose che mi sono comunque piaciute, che mi porterò nel cuore. Sicuramente ne parleremo anche in prossimi Daily Cogito. Dopodiché, un autore molto problematico, che ho riavvicinato in questi ultimi tempi e che sto rileggendo con interesse, ed è Nick Land. In particolare questo libro, che è L'illuminismo oscuro. Chi è Nick Land? Allora, Nick Land è un enfant terrible della filosofia contemporanea, inglese del 1900, se non sbaglio, inizio anni 60, quindi c'ha una sessantina d'anni, e lui è il fondatore, ispiratore dell'accelerazionismo. È un autore che viene spesso messo dalla parte dell'alt-right americana, quindi della destra alternativa americana. Secondo alcuni, i suoi libri hanno anche ispirato in gran parte i movimenti che hanno poi portato ad appoggiare Trump e alla presidenza Trump. È un autore strano, Nick Land. È uno di quelli convinti che in realtà lo Stato vada completamente annichilito, che non possa esistere, e che il capitalismo dovrebbe essere amplificato ed essere lasciato libero fino a portare all'accelerazione verso la singolarità, ok? Quindi questa spinta quasi transumanista, come se fossimo già in un'epoca post-umana. Ora, l'illuminismo oscura, perché l'ho letto io? L'ho letto perché intanto è un autore comunque delirante e interessante, Nick Land. Sono in disaccordo con tantissime delle cose che dice. E però c'è una cosa che mi interessava ed è il motivo per cui mi sono messo a rileggerlo, ed è la sua visione della democrazia. Perché? Perché io sono in quel momento della vita in cui sto mettendo in discussione alcune cose, fra cui anche il concetto di democrazia. Cioè, non ho risposte, non ho assolutamente trovato nulla al fondo di questa ricerca, e sarà ancora molto lunga, però è indubitabile che di fronte alle crisi degli ultimi 20 anni il sistema democratico liberale abbia subito dei contraccolpi fortissimi. Secondo alcuni, questi contraccolpi sono fuori dal sistema democratico e la democrazia deve rinforzarsi. Secondo altri, è la democrazia il problema che ha causato queste crisi. Nick Land è uno di questi. Nick Land è convinto che la democrazia faccia schifo, lo dice proprio all'inizio di questo libro, e che quello che è l'illuminismo liberale di stampo classico abbia fallito e abbia prodotto i problemi che noi stiamo vivendo. E l'illuminismo oscuro è un libro che riesce ad alternare momenti di analisi lucida, che uno sia in disaccordo o in accordo, comunque molto interessante, a deliri totali. Cioè, Land riesce veramente ad arrivare a delle pagine in cui dici: ti prego, presentami il tuo spacciatore. Perché... Però è un autore interessante che peraltro adesso, negli ultimi anni, si trova in Cina, perché è convinto che il capitalismo comunista post-marxista cinese sia proprio la strada che porterà a questa accelerazione dei tempi, a questa avanzata di un mondo macchinico post-umano. Ecco, queste sono le parti deliranti di Nick Land. Io comunque ve lo consiglio, perché prendetelo con grano salis, perché è un autore veramente, veramente particolare. Dopodiché, sempre per stare nell'ambito di autori in qualche modo legati all'alt-right, ve lo devo dire, ho letto il nuovo libro di Jordan Peterson, cioè, eccolo qua, Oltre l'ordine, 12 nuove regole per la vita. Ragazzi, è un personaggio completamente bollito. Ora, 12 regole, il libro precedente, quello che ha venduto 5 milioni di copie, se non sbaglio, stravenduto. 12 regole per la vita era un libro che aveva almeno degli spunti interessanti. Secondo me era scritto in modo molto, molto, cioè senza grandi pretese. Non approfondiva tantissime questioni, le lanciava e poi ritraeva la mano. Certo, forse non ero io il target per quel libro, però in mezzo a questi limiti sono riuscito comunque ad apprezzare 12 regole per la vita. Non è stato un libro così, secondo me. Questo, secondo me, è terribile. Partiamo dal presupposto che tutto il libro si apre con una lunga prefazione in cui Peterson racconta della sua vicenda umana. Lui è stato in coma farmacologico, ha rischiato di morire, ha avuto una lunghissima vicenda sanitaria, è stato molto male e viene legato a tutto questo. Questa prefazione racconta questa vicenda, ok? Il problema è che poi il libro... le cose buone che propone sono ripetizioni del precedente. Però il resto è molto più moralista, molto più guru, molto più paternalista rispetto a qualsiasi altra cosa io abbia sentito o visto di Jordan Peterson, che già di per sé, insomma, un bel paternalista di quelli tosti, eh. Quindi è un libro che mi ha lasciato proprio basito. Alla fine, dopo i primi 3 capitoli, ho cominciato a scorrerlo letteralmente e tutto quello che leggevo era, mamma mia, di una pesantezza incredibile. Quindi secondo me lui si è bollito del tutto, forse ha scritto questo libro nel momento sbagliato, non lo so, non è riuscito neanche ad arrivare a quei livelli, perché uno dice, vabbè, quando qualcuno scrive un libro in un momento di grande difficoltà, magari lo infarcisce di cose molto intime. Non c'è neanche questo, perché le cose più intime che Peterson scrive al netto della prefazione sono poi legate al suo mestiere di psicoterapeuta. E ci sono anche alcuni esempi che sono interessanti, però ragazzi miei, luoghi comuni a gogo, formule, un uso poi, devo dire, molto allegro di tanti concetti filosofici, mi ha lasciato proprio niente, cioè un libro che secondo me vuol solo cavalcare il successo delle 12 regole precedenti, e però non riesce neanche lontanamente, e già quello, ripeto, non era capolavoro incredibile, cioè era un libretto, sì, che poteva essere apprezzato. Beh, questo secondo me è proprio va giù in basso. Quindi, ve lo consiglio sconsigliandovelo, ecco. E questi sono i libri di questo mese. Una piccola precisazione: io non sono uno di quelli che dice che Jordan Peterson sia uno di alt-right o cose del genere. Secondo me lui è un autore molto molto frainteso, è un conservatore, ma conservatore non significa necessariamente malvagio. Secondo me dà il suo meglio come divulgatore in tante cose, però ecco, questo libro secondo me non mi ha convinto per niente.
Se amate rilassarvi su spiagge bianche, coccolati dal suono delle onde, ma anche scoprire usi e costumi di culture e posti lontani, non perdetevi la nuova stagione di Il Mondo Suona Così, il podcast che vi porta a conoscere mete da sogno. Cuba, Giamaica, Messico e molte altre. Cerca Il Mondo Suona Così sulla tua app di podcast preferita. Oltre le spiagge, c'è di più.
Ok, e passiamo ai film che abbiamo visto questo mese. In realtà, che abbiamo visto questo mese anche quello precedente, perché a novembre non sono riuscito a fare la puntata sui preferiti del mese. Quindi, in questa settimana di quarantena, io qualche film me lo son visto, alcuni ce lo siamo proprio goduto, e allora ve ne sciorino 4 quest'oggi. Allora, il primo è... ho rivisto Kill Bill. Ragazzi. Kill Bill, parte 1 e 2, è un capolavoro totale. Allora, io amo Tarantino, però amo il Tarantino, il primo Tarantino, quindi Pulp Fiction, Le Iene, Jackie Brown e Kill Bill. Quello che viene dopo Kill Bill, secondo me, a mio parere, però è molto una ripetizione di cose già viste, un autocitazionismo molto spinto, un manierismo che in alcuni casi può diventare veramente bellissimo. Ci sono scene straordinarie, la scena di Django quando Django spara e cecchina il tizio a cavallo e i soffioni vengono macchiati di rosso, sono delle scene memorabili. Però io non posso non ammettere che il Tarantino da Bastardi senza gloria in poi, secondo me è un Tarantino un po' minore. Soprattutto creativamente, dal punto di vista cinematografico tout court forse è migliorato, anzi con ogni probabilità. Dal punto di vista perlomeno narrativo a me dice molto molto di meno, lo guardo sempre apprezzandolo. Kill Bill però è l'apice, cioè Kill Bill è una narrazione che riesce intanto a toccare tutti i temi che hanno fatto di Tarantino Quentin Tarantino con una audacia narrativa e anche di immagine che è straordinaria. Ovviamente nella prima parte non può non rimanere in testa tutto il momento del fumetto, anzi del cartone animato, della storia della rivale di Bellatrix Kiddo, raccontato attraverso immagini animate spettacolari, grande recitazione, l'uso dei colori, il ritmo narrativo. Il primo è un film che non ti lascia mai un secondo riprendere il fiato ed è divertente. Cioè, e questa è la cosa che rivedendo, erano anni che non vedevo Kill Bill, non ricordavo quanto cazzo fosse divertente. E la seconda parte, che è meno divertente, riesce a chiudere quei punti della prima parte in un modo magistrale. È incredibile. Capisco perché doveva essere un unico film, che poi ovviamente non poteva durare 5 ore e mezza, perché non era ancora l'epoca dei blockbusteroni da 4 ore e passa. Però è un film che io vi consiglio di riguardare, o di guardare se non l'avete mai visto. Straordinario. È un film che può anche appassionare a una certa visione del cinema, perché per esempio tante persone dicono no io non amo lo splatter e via dicendo. Kill Bill riesce a mostrare il lato artistico di quella cosa, straordinario. Poi una stroncatura che però in parte mi aspettavo, e non mi farò mai più fregare da Shyamalan, come si chiama. Ho visto Old. Allora, signore e signori, io ho un problema con questo regista. Ho un problema aperto. Mettiamo i paletti. Io non amo quegli autori che fanno vivere il proprio cinema o la propria letteratura sui colpi di scena. O meglio, il colpo di scena va bene che ci sia, ci mancherebbe. È bello scoprire... Oh! È bello! Tipo The Prestige di Nolan. È bello scoprire che quello che pensavi non era. Però poi, se tutto il film si impernia su quello, basta. Cioè, Il Sesto Senso è un bel film, ma è un film che vive sul colpo di scena, che non starò a spoilerare. Senza quel colpo di scena, Il Sesto Senso è un film noioso, film manierista, è un film con i suoi vezzi, però è un film noioso. A differenza di un altro film di Shyamalan, non lo so pronunciare, scusatemi, che invece è Unbreakable, che secondo me è un film godibile per il ritmo e c'è anche il colpo di scena. Però una volta che tu conosci il colpo di scena, se ti riguardi Unbreakable, rimane un buon film. La stessa cosa vale per Signs. Ecco, secondo me Signs e Unbreakable sono stati l'apice di questo regista. Poi tutto il resto, The Village, Lady in the Water, The Mist, niente ragazzi, non ce la faccio. Però ho trovato Old in offerta, io e Ari ci siamo guardati e abbiamo detto dai, proviamo. Ma è di nuovo la stessa cosa, è di nuovo un film che vive solo del colpo di scena. E il problema di questo film è che tutto quello che vedi, lo vedi già sapendo che ci sarà un colpo di scena. E quindi in qualche modo rischi anche di non gustarti alcune scelte narrative che possono essere anche apprezzabili. E poi in questo film una roba che mi ha dato proprio fastidio è la scelta della fotografia. Queste immagini in cui, non so, ci sono tre persone che guardano qualcosa, tutte decentrate, questi super primissimi piani che prendono parte del volto. Mi ha infastidito dal punto di vista proprio della costruzione dell'immagine. Non mi è piaciuto per niente, peccato, l'idea poteva anche essere interessante, però secondo me questo è un autore che deve cambiare poetica. Perché? Perché ormai ti aspetti queste cose qua da lui, cioè sai che succederà quella roba lì, e quindi tu ti guardi i suoi film pensando che poi ci sarà la svolta. Sono stato talmente allocco qualche mese fa da guardarmi anche The Servant, la sua serie televisiva su Apple TV, malissimo, mai più. E vista quella serie mi sono detto non mi farò mai più fottere da questo autore, e invece ci sono ricascato. Adesso veramente basta, però veramente basta. Poi due film veloci che vi consiglio. Uno su Amazon Prime, l'abbiamo noleggiato, quindi è sullo store di Amazon Prime, ed è Rams. Io ho un feticismo per Sam Neill, io adoro Sam Neill. Ho visto questa trama, in questi giorni di quarantena avevamo un po' di tempo, quindi abbiamo visto qualche film in più, abbiamo visto Rams. È un film che sembra non avere nessuna pretesa, è la storia di due fratelli che in Australia allevano montoni, capre, e i loro greggi, i greggi di tutta una regione vengono colpiti da un'epidemia particolare, loro non si parlano da 40 anni ed è la storia di un riavvicinamento molto molto particolare. È un film che mi ha sorpreso, perché ha un'umanità veramente palpabile, cioè mi è proprio piaciuto Rams, e non me l'aspettavo, ma ho guardato un film così per dire, vabbè, proviamo questo, 3,99€ di noleggio, ok, e mi ha sorpreso. E ci sono proprio delle scene che mi hanno commosso, bello, molto umano, e io peraltro adoro i film in cui c'è la questione aperta fra fratelli. È un tema che mi è sempre piaciuto, che mi è sempre piaciuto molto, quindi ve lo consiglio caldamente. Mi ha ricordato sotto alcuni aspetti un libro che citai e consigliai anni fa, che è Una parte del tutto, ambientato sempre in Australia, e di, com'è che si chiama l'autore? Non mi ricordo come si chiama l'autore. Comunque è un bellissimo libro, anche lì una parte della storia è legata a una storia di due fratelli. È molto interessante, credo che sia uno dei rapporti umani più interessanti, che un po' forse invidio, perché io ho due sorelle più grandi di me, ma non ho mai avuto un fratello con cui avere questo tipo di conflitti, quindi sono sempre molto affascinato da questo tipo di rapporto. Rams, consigliato. Un altro film, l'ultimo per oggi, che parla di fratelli è Il potere del cane, che c'è su Netflix, con Cumberbatch, chi è che c'è poi? Kirsten Dunst. Un bellissimo film, peraltro con un tema che non è soltanto quello dei fratelli, ma anche quello dell'omosessualità vissuta negli anni 20 del Montana, quindi in questo che è ancora un far west di fatto, cioè tu vedi, è ambientato nel 1925, tu vedi il Montana e ti sembra che sia l'Ottocento, perché alcune zone degli Stati Uniti fino a dopo la Seconda Guerra Mondiale sono rimaste veramente nel far west, letteralmente, a parte le macchine, un po' di energia elettrica, ma far west puro. Ed è una storia ben raccontata. Cumberbatch sempre molto bravo. Mi è piaciuto, non posso dirvi nulla della trama perché rischierei di farvi degli spoiler. La storia, pur essendo molto narrata con lentezza, però è piena di piccole cose che dovete vedere. È un film che mi è piaciuto, anche lì con una svolta interessante, ottime recitazioni, e devo dire che ogni tanto Netflix riesce a tirare fuori qualcosa di buono. Concludiamo con le serie TV. E la prima che vi consiglio è una serie TV proprio di Netflix che mi ha veramente sorpreso, ed è Arcane. Allora, Arcane è una serie animata tratta dal mondo di League of Legends, che è un videogioco seguitissimo, giocatissimo, che io però non ho mai giocato. Io so bene o male che cos'è League of Legends, ma non mi sono mai avvicinato. Quindi quando in tanti mi avete consigliato, Rick, guarda Arcane, io dicevo, ma ragazzi, ma io non so niente di League of Legends. Poi un amico mi fa, non serve sapere, vai. Per fortuna. Perché è bellissima. Sono 9 puntate, una prima stagione. Allora, partiamo dal comparto artistico. È un'animazione come non ne ho mai viste. Cioè, veramente, gente, l'espressività dei volti è una roba da pelle d'oca. Il ritmo della narrazione, la vicenda raccontata. Certo, ci sono svariati cliché. Non aspettatevi un capolavoro narrativo. È un fantasy raccontato in questa terra di fantasia. E in mezzo ai cliché, però, ci sono tantissimi spunti anche narrativamente interessanti. Tante cose erano telefonate, tante cose sapevo che sarebbero successe. Perché? Perché sono i grandi topos della letteratura fantasy, quindi ci sta. Però il reparto artistico fa l'80% del lavoro, cioè io ero a bocca spalancata per la bellezza che stavo vedendo, i combattimenti, una gioia per gli occhi. Quindi guardatevela, apprezzatela vedendola, e poi vi racconterà anche una storia che è interessante. Di nuovo, niente di rivoluzionario, niente di straordinario, però è bella. Questo mi ha fatto pensare all'enorme potenziale che esiste nel connubio fra diversi medium, in questo caso il videogioco e la serie TV. Io credo che nei prossimi anni vedremo sempre di più questa espansione. Ho un sogno, una serie TV legata ai Souls, quindi Dark Souls, Bloodborne e via dicendo. Sarebbe meraviglioso. Peraltro ho scoperto recentemente che l'estetica di Bloodborne è stata ispirata a un film coreano, se non sbaglio, almeno in parte, ma questo è un altro discorso. Credo che nei prossimi 10-15 anni noi vedremo veramente la creazione di un reticolato che connette il mondo della serialità a quello del videogioco e viceversa. Sta già accadendo. Arcane, secondo me, è uno dei momenti più alti di questo connubio, e potrebbe essere molto più interessante quel connubio che non quello fra videogiochi e cinema, film. Secondo me la serialità televisiva ha molto più potenziale di connettersi al mondo videoludico. E Arcane, devo dirvi che secondo me è un'ottima prova di questo. Ultima cosa che abbiamo visto, la quinta stagione di Rick e Morty. Ora, per fortuna si è un po' ripigliata rispetto alla quarta. Sì, è di maggior qualità. Però non tiratela troppo lunga. Io adoro Rick e Morty. Le prime due stagioni di Rick e Morty sono dei capolavori incredibili. La terza è bellissima. La quarta per me è proprio sott'acqua sotto tantissimi punti di vista, perché tante cose ripetute, mi ha fatto ridere molto meno riflessiva, puntate troppo scollegate da quella sorta di universo espanso della cittadella di Rick e via dicendo, che infatti si riprende soltanto nelle ultime due puntate. E la quinta stagione un po' meglio, però secondo me siamo sull'andazzo della quarta. La sensazione è che gli autori di Rick e Morty stiano un po' finendo le idee. E mi dispiacerebbe vedere che una serie TV così bella, così intelligente, satiricamente di alto livello, vada a perdersi, a diluirsi. Sarebbe un peccato. Speriamo che o la fermino velocemente con un finale straordinario, ma non credo, o che acquisiscano nuove idee, perché le ultime due stagioni secondo me sono un po' stagnanti. C'hanno i loro alti, cioè, le ho comunque apprezzate, però non sono a livello delle prime stagioni. Stiamo vedendo Attack on Titan, quindi sappiate che l'anno prossimo faremo una puntata su Attack on Titan, tanto per accontentarvi. In realtà la sto apprezzando molto, sto rivedendo la prima stagione che avevo già visto, ma ovviamente a distanza di tempo la stiamo rivedendo, e insomma anche lì ne parleremo a tempo debito. E questo è quanto per i consigli di questo mese. E spero di avervi dato degli spunti interessanti. Voi condividete la puntata, ditemi qui sotto che cosa avete visto, cosa consigliate. Adesso siete in live, non andatevene perché leggiamo un po' di commenti e magari mi consigliate qualcosa di buono. E a tutti gli altri, condividete la puntata e ci rivediamo molto presto. Speriamo ai Cogito Studios. E non dimenticate che non è tutto noia ciò che pensa.
Segui i podcast di Voice sulla tua app di podcast preferita. E se sei un utente Prime, ascoltalo senza pubblicità su Amazon Music.